Dal Vangelo secondo Giovanni. Dal prologo, i versetti da 9 al 13. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Parola del Signore.
Abbiamo la fortuna, la grazia di meditare insieme il prologo, l'inizio del Vangelo di Giovanni, che si presenta come una confessione di fede. E questo emerge in modo esplicito e chiaro al versetto 14 e seguenti. Vedemmo la sua gloria, contemplammo la sua gloria, emerge anche il soggetto che sta parlando di Gesù e anche il carattere di testimonianza oculare di chi parla, che ha un riscontro nell'inizio della prima lettera di Giovanni, dove su questo punto si insiste, abbiamo toccato, visto, eccetera. Confessione di fede che deve servire come chiave del Vangelo, non propriamente una sintesi del Vangelo, perché per esempio manca un accenno alla morte, un accenno alla risurrezione, non c'è, ovviamente è presupposto, ma è una vera e propria introduzione. Come confessione di fede e chiave del Vangelo, perché esprime il mistero di Gesù, soprattutto attraverso, mi sembra, due grandi realtà, due grandi, diciamo, categorie, due grandi concetti che sono anche realtà prese da tutta la Bibbia, anche se si possono indicare dei testi specifici prevalenti. La prima grande realtà è la parola di Dio, per esprimere il mistero di Gesù. Questo lo fanno gli autori, non soltanto Giovanni, pensiamo all'inizio della lettera agli Ebrei. Dio, che aveva parlato, parlò nel figlio. E la lettera agli Ebrei parla del figlio, però per esprimere il mistero del figlio deve parlare di Dio. Così fa qui l'Evangelista, usa la parola come la grande realtà che può esprimere il mistero profondo, di per sé incomprensibile, non pienamente comprensibile, del mistero di Gesù, come il mistero di Dio. E l'altra grande categoria, poi la vedremo emergere in particolare al versetto 14, è quella della dimora, della tenda, del Tempio. Ha posto la sua tenda, che sarà anche una categoria molto utilizzata da una certa linea dei padri della Chiesa, in un contesto diverso, si capisce, nello sviluppo della Cristologia, per esempio Atanasio. Soprattutto i padri preniceni sono molto più vicini, almeno come categorie, al Vangelo di Giovanni. Comunque, mi sembra che, giusto per introdurre, questa prima cosa, ecco, come una confessione di fede che deve indurre il lettore guardare a ciò che a Gesù lungo il Vangelo con uno sguardo più profondo, come dice continuamente l'Evangelo, che vediamo anche ieri, a vedere in Gesù la presenza del Padre. Non credi che io sono nel Padre, il Padre in me? La seconda cosa che volevo dire riguarda i primi versetti che abbiamo già meditato, e qui ci sono, come chiave di lettura del prologo, ci sono linee diverse. Quella che sembra la migliore, già per esempio per stare ad autori recenti, anche un autore come adesso vecchio diremmo noi, come Stratman, che voi certamente avete nella collana della Paideia, quei volumi grigi, se voi andate a leggere, è molto vecchio, presenta il prologo in questo modo, cioè tutto il prologo parla del Gesù storico, dicendo di Gesù naturalmente delle cose molto profonde che risalgono a prima della creazione, confessando di lui la sua divinità, chiaro, ma avendo sempre davanti il Gesù storico e non la storia del Verbo prima dell'incarnazione, come è un'altra linea che è stata molto percorsa nell'antichità. E questo spiega meglio anche l'ordine, diciamo, del testo. Questa linea è sostenuta anche dai più recenti commenti. Un commento in italiano molto buono è quello del Wengst, che io vi posso consigliare se qualcuno ha tempo per studiare, un bel volume grosso della Querignana, mi pare. Comunque, e anche altri. Poi vorrei citare anche, perché serve sempre al giorno d'oggi questo, citare anche Don Umberto, che la pensava così, cioè che tutto il prologo parla di Gesù. E questo è il modo migliore per capire la logica e il senso più preciso delle affermazioni del prologo, a partire dall'inizio, dove la parola eterna di Dio è Gesù. E quindi, essendo Gesù la parola eterna di Dio, era fin dal principio, era presso Dio ed era di natura divina, e così via. Ecco, qui a noi abbiamo anche osservato, poi vi lascio subito la parola perché è chiaro che possiamo commentare tutto il brano che abbiamo sott'occhio oggi, i primi 13 versetti, che un buon apporto all'intelligenza del prologo l'ha data la critica letteraria già anticamente, per esempio un grande esegeta come Bultmann e altri, mostrando che probabilmente qui c'è una confessione di fede soggiacente che l'Evangelista ha utilizzato inserendo sue frasi. Per esempio il versetto 2 è un'inserzione dell'Evangelista. Lo stile, ci si basa anche sullo stile, utos all'inizio di una frase è tipico del Vangelo di Giovanni, lo vedete anche al versetto 7, che è il greco, costui era in principio presso Dio, una precisazione dell'Evangelista che appunto dice che sta parlando di Gesù, costui significa Gesù. E anche il versetto 5 sembra essere un'inserzione dell'Evangelista, e così i versetti dal 6 all'8 naturalmente, che parlano già del Battista come testimone. Dal momento che ha nominato la luce c'è una precisazione che il Battista non era lui la luce. Evidentemente c'erano quelli che sostenevano che era il Battista la luce. Questo lo vediamo anche immediatamente dopo, nella pagina successiva del Vangelo, capitolo primo sempre, con l'interrogatorio a cui viene sottoposto Gesù dalle autorità di Gerusalemme: sei tu il profeta, sei tu il Messia, sei tu Elia? Cioè tutte figure escatologiche. Il Battista nega tutto. Ecco, poi abbiamo i versetti di oggi. Devo solo precisare chi ha anche solo il Merk, che usa il greco, il Merk lo avrà certamente visto, la difficoltà, lo dico perché chi ha solo l'italiano è giusto che lo sappia, la difficoltà della traduzione del versetto 9. Il Merk mette anzi, come almeno quello che ho io sotto, che è un'edizione più successiva in inglese, il Merk è un'analisi filologica del Nuovo Testamento, cioè chi si... Ah, scusate, Zervik. Il Merk è un testo, è un'edizione. Va bene, no, vi ho fatto perdere tempo in più. No, il versetto 9 merita di essere sottolineato, perché si dibattono da sempre le traduzioni, i traduttori. La prima che mette lo Zervi stesso non è quella adottata dalla CEI. Nello Zervi mi pare ne mette 3 possibili. Una è quella di considerare il soggetto come la parola sempre, e quindi egli era la luce vera, quella che illumina ogni uomo che viene al mondo. Lo Zervi poi nota successivamente come ogni uomo che viene al mondo è una frase tipica semitica e rabbinica per parlare dell'umanità, ognuno che viene al mondo, e questo risolve molti problemi, perché l'altra possibilità è quella adottata dalla CEI, poi ce n'è una terza anche, adottata dalla CEI, veniva nel mondo la luce vera, e cioè diciamo una costruzione perifrastica, però il verbo è molto lontano dal soggetto. Non è per questo però impossibile, bisogna ammetterlo, perché ci sono altri casi in cui è possibile che il verbo sia anche molto lontano. Adesso chiuso questo aspetto, quindi le due traduzioni diciamo che possiamo mettere avanti è quella che avete nella CEI, veniva nel mondo come se non fosse ancora nel mondo e stesse parlando di qualcosa che stava venendo, cosa anche molto difficile da capire nell'interpretazione, e invece l'altra che dà il soggetto già noto, egli era la luce vera.
Allora questo forse spiega il perché il versetto 14 venga dopo, cioè il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ma di per sé i versetti precedenti parlano già della sua venuta. E quindi questo è un po' difficile capire l'andamento. Parla già, i versetti di oggi potremmo dire con un'espressione che forse parallela, molto usata nel Nuovo Testamento, abbiamo visto anche la lettera di Pietro, il mistero della pietra scartata che diviene pietra angolare. Cioè fa parte proprio del mistero di questo verbo che anch'io questa volta proprio... Ho visto come la parola di Dio, Gesù come parola di Dio, Dio che parla molte volte in diversi modi e oggi parla nel Figlio. E qui, appunto, i versetti di oggi dicono che fa parte di questo mistero stesso il rifiuto, perché parla di un suo fallimento, per così dire. E poi c'è, se vogliamo leggere come inciso, a quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Anch'io avevo segnato da una precedente lettura del Vangelo di Giovanni quelli che sarebbero gli incisi rispetto, o le aggiunte rispetto a un inno soggiacente. E quindi forse è anche più chiaro perché il verbo si fece carne viene solo al versetto 14, mentre prima ha già introdotto altri elementi di questa venuta nel mondo, per esempio il rifiuto dei suoi. Poi un'altra cosa che volevo dire è che i versetti di oggi Per esempio il 12, a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, ma anche il versetto 9, veniva nel mondo, dunque la luce, il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe, ed è la luce, è ripreso puntualmente, sviluppato in tutto il capitolo 3, è segnato d'altra parte anche a margine. Il discorso con Nicodemo sviluppa il potere di diventare figli di Dio come nuova nascita, come generazione dall'alto, e veniva nel mondo la luce vera, 3:19, dice che gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie.
Ecco, io mi muovo con molta cautela in mezzo a queste espressioni così profonde, tengo presente anche i versetti precedenti, abbiamo sempre sentito appunto fare questo paragone tra l'inizio del Vangelo di Giovanni e l'inizio della Genesi. Qui si usano delle parole che abbiamo appunto trovato all'inizio della Genesi e sono le parole della creazione, come luce, tenebre e così via, ma usate in un significato direi nuovo, direi un significato che sviluppa idee nuove. E quindi io trovo appunto questa grande differenza tra il momento della creazione in cui Dio ha di fronte a sé una materia inerte e obbediente, perché mano a mano che lui crea ogni singolo elemento della realtà, questo elemento gli obbedisce, e invece questi brani, questo brano, in cui noi abbiamo appunto una forma di reazione, cioè il mondo è creato, però il mondo reagisce, il mondo è capace di accogliere o non accogliere la parola di Dio. Ecco, mi sembra questa un pochino la novità, così come l'ho sentita io. E anche il rapporto tra la luce e le tenebre che Dio aveva fissato e al quale, diciamo, le tenebre e la luce erano costrette a sottostare, questo rapporto però è sconvolto, perché si dice le tenebre non l'hanno vinta, ma hanno, quindi vuol dire che però hanno fatto resistenza a questa luce. Inoltre mi è capitato appunto di trovare questa difficoltà nello stabilire nell'ordine i versetti 9, 10, 11, no? Un po' ha già chiarito Giovanni Paolo sul discorso dell'interpretazione della prima parte del versetto 9. Cioè mi sembrava, come dire, abbastanza difficile questa successione, cioè veniva nel mondo la luce, poi si dice era nel mondo, era già nel mondo, allora prima veniva, poi era già e poi di nuovo venne. Ecco, io penso che un pochino di questa difficoltà nasca dall'avere appunto aggiunto delle frasi a delle frasi precedenti e preesistenti, ma nasca anche dal fatto di dover conciliare queste cose, cioè che Dio è creatore, è presente nel mondo, del Verbo si dice il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, quindi Lui è nel mondo, però al tempo stesso l'incarnazione che cos'è? È il fatto che appunto la parola viene nel mondo.
Ma la parola mondo nel Vangelo di Giovanni ricorre più di 60 volte. E sappiamo che ha questa connotazione spesso negativa, ma anche positiva. Al capitolo 3 si dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Quindi è oggetto dell'amore di Dio, quindi non solo creato da Dio, ma è oggetto del suo amore. Quindi lui manda il figlio per salvare il mondo. Al capitolo 4 si dice di Gesù, è lui il salvatore del mondo, poi altre espressioni, eccetera, eccetera. E, poi ero andata a rivedere il passo della sapienza sulla luce, Sapienza 7, dove si dice è un riflesso della sapienza, è un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene unica, può tutto, pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione. Paragonata alla luce, risulta più luminosa. A questa infatti succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla sapienza. Ecco, quindi qui era il punto che mi interessava, perché è appunto questo, ma io ho vinto il mondo, ecco, quindi la luce non è stata vinta dalle tenebre, e quindi c'è già, anche nel prologo, se non direttamente, un accenno perlomeno al mistero pasquale, c'è già.
Può darsi che io abbia sbagliato, ma ho sempre pensato, leggendo il Vangelo di Giovanni, che nel Vangelo di Giovanni il processo a Gesù si snoda sin dall'inizio. C'è già sin dall'inizio tutta la sua passione e il rifiuto, quello che accennava prima anche Sara. E poi anche la scelta del popolo era fra i suoi e i suoi non l'accolsero. Questo è il mistero più grande, uno dei più grandi. E d'altra parte, insieme col mistero del processo a Gesù, che comincia dall'inizio, c'è questa luce di resurrezione che risuona ancora nei nostri orecchi dalla notte di Pasqua. Lumen Christi, Deo gratias. E qui questa luce ci è detto che è possibile accedere alla luce, è possibile accogliere la luce. Questa è la grande promessa che il Battista ci fa. E questa, accogliendo la luce, c'è questa realtà che la Pasqua ci dona di essere figli di Dio.
Ma io, forse mi viene da semplificare in un certo senso. Penso che appunto questi versetti dal 9 al 13 non parlano ancora dell'incarnazione in quanto Gesù appunto nel seno di Maria, ma sia un'azione continua che c'è stata della parola, la parola di Dio che ha creato il mondo, che anzi la parola in quanto tale ha creato il mondo, e quindi è questo spirito del Figlio che da sempre c'è stato nel mondo e ha annunziato tutto, e parlava appunto nei profeti e nei patriarchi, chi accoglieva appunto, che è un'azione dello Spirito, erano preparati a diventare figli di Dio. Dava il potere di essere figli di Dio, di cui la pienezza appunto è nel momento che poi prende carne la parola, però ha sempre agito nel mondo.
Solo una cosa piccola. Questo versetto del prologo, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, mi richiama il versetto del capitolo 6 in cui Gesù parla di sé al capitolo 6, versetto 40. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cioè questo rapporto fra il vedere il Figlio e credere. Perché è strano, il Vangelo di Giovanni sottolinea questo vedere il Figlio, mi sembra come nessun altro Vangelo fa, e che sia la condizione preliminare per credere in Lui. E credere è la condizione necessaria per avere la vita. Allora questo rapporto fra la vita e la luce degli uomini, mi sembrava che qui Giovanni lo presentasse proprio per dire che Gesù è la manifestazione della vita, e questa luce appunto richiama anche un po' il profeta Isaia, questa grande luce che splende nelle tenebre del peccato e della non conoscenza di Dio, che ormai il mondo ha perduto appunto a causa del peccato, e che Gesù viene invece a portare affinché gli uomini possano incamminarsi sulla strada della salvezza.
Una cosa piccolissima, volevo solo riprendere il parallelo con la Genesi, dove al versetto 27 del primo capitolo si sottolinea molto la creazione. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. La creazione per me, rispetto alla pericope di oggi, è messa in relazione al fatto che non siamo più solo creature, siamo figli. È qualche cosa che tante volte si dice, si ripete a memoria, si prega, però non sì, ecco, c'è stato questo dono grandissimo che Dio si è rivelato attraverso il suo Figlio per dirci che non siamo solo creature, siamo suoi figli.
Devo fare due cose: elencare le affermazioni principali, non tutte, le principali su Gesù fino a questo punto. Una è il versetto primo, si dice che Gesù, in quanto parola eterna di Dio, era lui stesso di natura divina, era presso Dio, era fin dal principio. Cioè, si dice di Gesù quello che si dice di per sé di Dio. Due, non è uno solo, sono due, ma di Gesù si dice quello che si dice di Dio, avendogli attribuito, avendo detto che Gesù è la parola di Dio eterna. La seconda affermazione, che segue immediatamente al versetto 3, perciò, se così è, allora di Gesù si deve dire, si può dire e si deve dire quello che si dice della parola di Dio che parla fin dall'inizio, cioè la creazione. La creazione è avvenuta per mezzo della parola di Dio, come dice Genesi 1, come dicono i Salmi, dalla parola del Signore furono creati i cieli. Se Gesù è la parola eterna di Dio, allora è attraverso Gesù, in quanto naturalmente non in quanto uomo storico, ma in quanto parola eterna di Dio, divenuta carne, divenuta esistenza umana. La terza affermazione è il versetto 4, che è immensa. La vita era in Lui. Per comprendere questa affermazione abbiamo il soccorso dell'affermazione al capitolo 5, è sempre là Gesù che parla, al versetto 26, dove Gesù ugualmente dice la stessa cosa, quella che qui dice l'Evangelista, dice appunto che come Dio ha la vita in se stesso, che è la definizione di Dio. Nessuna creatura ha la vita in sé, ha una vita derivata. Così il Padre ha donato al Figlio, quindi a Gesù, di avere la vita in se stesso, cioè con un possesso inalienabile. C'era una grande riflessione già da qualche secolo al tempo di Gesù, anche di tipo noi diremmo filosofica, ma sempre dentro il giudaismo, sempre illuminata dalla parola di Dio, su come si può descrivere Dio, e questo è uno dei punti centrali, cioè Dio è dall'eternità e per l'eternità, è l'essente o on, ecco, oppure il vivente. E poi, se noi teniamo conto, tra l'altro, questo anche la critica letteraria aiuta anche la grammatica, che le altre sono inserzioni, se noi dal versetto 4 saltiamo al versetto 9 non avremmo difficoltà a leggere in modo diverso, come poi viene proposto anche in modo prevalente, perché il soggetto si sa già, cioè è una precisazione, dice che in lui era la vita, poi aggiunge il versetto 4 che la vita, cioè Gesù fra noi, era la luce degli uomini. Tutto il ministero di Gesù è indicato da questo, che la vita si è fatta luce degli uomini. Nel Vangelo troviamo questo, io sono la luce del mondo, eccetera. Allora il versetto 9 non fa altro che precisare questo, dal momento che c'è stata una precisazione riguardo al Battista, che non era la luce, allora il versetto 9, egli era la luce vera. Questo vera non è rispetto a falsa, soprattutto se si pensa al Battista, è rispetto vera nel senso la vera luce, quella attesa, ed è precisata come una luce universale, quella che illumina ogni uomo che viene al mondo. È un'ulteriore affermazione che riguarda la luce, cioè Gesù come luce è una luce universale. Ogni uomo viene illuminato quando viene al mondo dalla luce di Gesù in quanto parola eterna di Dio. E poi abbiamo i versetti 10 e 11 e i seguenti, bellissimi, che parlano già del battesimo, parlano già della vita cristiana. Però i versetti 10 e 11, io vorrei fare un'osservazione su questo per concludere. Credo che tutti sentiamo il pathos molto forte di questi versetti. Era nel mondo, poi precisa, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. È chiaro che è Gesù che è nel mondo qui, e il mondo non lo riconobbe. È uno stupore. Venne fra i suoi, è una bellissima espressione che riguarda Israele. Quelle prima sono le nazioni, il mondo è l'umanità, poi c'è Israele che sono i suoi. Questo sarà confermato da Gesù quando parlerà delle sue pecore, eccetera, i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. Notiamo però che lo stupore non è per l'incredulità, a mio parere. Come potrebbe l'evangelista stupirsi per l'incredulità, lui che ha già visto tutto, non solo, ma che sa il significato profondo di tutto questo, che se ne parla nel Vangelo? È lo stupore per la grandezza dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Capitolo 3, versetto 16, con tutto lo sviluppo successivo, non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Cioè, il rifiuto, le tenebre, sono il punto di partenza in cui viene Gesù, viene il figlio di Dio. E il suo amore, l'amore di Dio è così grande da essere un amore misconosciuto. Cioè io penso, questo mi sembra di aver capito meglio, però non so se ho capito bene, mi sembra che questo pathos, che è molto importante qui, è lo stupore per l'amore di Dio, non per l'incredulità. Al capitolo 12, è un altro testo cui vi rinvio, capitolo 12 dal versetto 37 in poi, il problema dell'incredulità è affrontato in modo, diciamo, sistematico, noi diremmo. Ecco, e Giovanni spiega esattamente perché così è avvenuto e perché così doveva avvenire, eccetera. Non è adesso il momento di andare là. E io credo che qui non è tanto lo stupore per l'incredulità, che sarebbe un problema, io l'ho sempre sentito con un certo disagio, non il problema dell'incredulità, ovviamente, che deve colpire, ma il problema è che l'autore, l'evangelista, si stupisca. L'evangelista è stupito della grandezza dell'amore di Dio, che si dimostra proprio in un dono alle tenebre, in un dono sempre offerto, in un dono anche quando è misconosciuto, un po' come è già stato accennato con altri termini, quando si parla con la categoria della pietra scartata, non si parla per sottolineare la cattiveria, ma si parla per sottolineare la grandezza dell'amore di Dio fino all'umiliazione.